Volando, la trasmissione che ti spettacolarizza ogni giorno.
Eccoci di nuovo per un'altra puntata di Spettacolando dalle 15.30 a 16.30, 88.100 in FM, diretta Facebook sul profilo di Paola Aspri, Spettacolando e Spettacolando in Radio, e poi anche scaricate questa benedetta app per Android e iPhone. Ho qui con me Lallone, Lallo Circosta.
Salve a tutti, buon pomeriggio, ciao Paola e ciao a tutti, sia i telespettatori su Facebook che i radioascoltatori.
E i radioascoltatori, ripetiamo, 88.100. Allora, ma io ti ho chiamato per un'occasione speciale,
oggi
questa sera, festa della donna,
infatti,
sei in scena al Teatro Marconi, tu sei una donna in questo momento.
Ma tutti gli uomini sono donne un po', eh. Io
no,
ce l'ho una parte
che...
femminile. In questo momento sì, ma sono orgoglioso di esserlo, perché sono vicino
a
una splendida simile alla quale faccio gli auguri a nome di tutti gli uomini e per Paola Aspri a nome di tutte le donne. Sì, questa sera debutteremo al Teatro Marconi in Roma con Sciocchezze.
Sciocchezze? E cos'è queste sciocchezze?
Dunque, è la storia di due attori, che siamo io e Riccardo Graziosi, per la regia di Claudio Greg Gregori, del duo di Lillo e Greg, che vengono da due mondi del teatro diverso. Riccardo viene dal teatro più impegnato, mentre io vengo più dal cabaret. Quindi abbiamo una visione dello spettacolo
talmente distorta. Litigate talmente tanto che poi alla fine non lo portate in scena.
Mai.
Ecco, appunto, vedi.
Però c'è il risvolto, è anche una grande storia d'amicizia, no? Alla fine si capirà quanto questi due si odino sul palco, ma simpaticamente, perché è da ridere. E poi dopo, però, alla fine l'amicizia trionfa sempre. Che però è un trionfo non patinato come i film o le fiction.
Ecco.
È un trionfo come trionferebbe la vera amicizia nella realtà.
Ma nella vita siete così amici?
Sì. Ma io
ma litigate?
Adesso,
quindi
prima di entrare qua da te.
Vedi,
al telefono abbiamo litigato.
Ma
noi siamo un gruppo di amici che tu conosci benissimo. Lavoriamo sempre insieme. Siamo io, Riccardo, Bruno Stanzione, Angelo Di Palma, Andrea Perroni, Lillo, Greg. Ci aiutiamo spesso, ognuno
però
aiuta
tu
l'altro.
Tu collabori attivamente con Lillo e Greg per 610,
sì,
sei sempre tutti i giorni con loro.
Su Radio 2, e quello è l'orgoglio mio. 610, perché pensa che è bello poter fare delle cose dove in qualsiasi altro posto non ti permetterebbero di fare, invece non lo fai. Perché è follia.
A briglia sciolta, con Lillo e Greg.
Sì.
Allora, senti, ma a briglia sciolta anche in questo spettacolo, però?
Assolutamente sì, perché sono una serie di sketch con questa storia che gli gira intorno, con un inizio, come il tema alle elementari, no? Titolo, inizio, svolgimento, fine. È così. E con Greg che ci dirige, io amo sempre dire la collaborazione di Greg, mi piace definirla come... Tu fai una cosa, scrivi un testo, poi arriva Greg e ci mette la pennellata di genio. E lì cambia tutto e va come deve andare, va molto meglio, anche perché siamo fortunati a poter lavorare.
Ma è vero che tu hai iniziato in un coro lirico, in Macbeth?
E come no? Pensa che brava. Vedi? Io ho festeggiato i miei 30 anni di carriera perché il mio primo contratto da professionista lo firmai nel 1987, Macbeth di Giuseppe Verdi al Teatro Curi di Barletta, e io stavo nel coro e è stata una bellissima esperienza. Per 3 o 4 anni ho girato il mondo e ho avuto l'onore e la fortuna di lavorare
poi,
con grandissimi.
Udite, udite, è stato sdoganato da Pippo Baudo e Nino Frassica.
Sì, lavoravo, te lo ricordi quel locale meraviglioso, i romani della nostra età, il Talent Scout?
Sì, Talent Scout, non diciamo l'età però.
No,
la festa della donna, se no devo dire quanti anni ho.
Ma no, ma Paola, ma tanto noi non siamo vecchi, noi siamo vintage.
Eternamente giovane, ecco, vintage è carina come
siamo
parola.
Vintage.
E Ezio Lucci, il direttore, che cos'è? Vintage?
Beh, Ezio Lucci è super vintage,
è super
il re
vintage.
Dei vintage.
Solo che non lo puoi imitare perché...
Perché è Perroni che lo imita bene.
Tu potresti dire qualcosa da Galeazzi a Ezio Lucci?
Diciamo che il grande maestro Ezio Luzzi, che ancora ci sta guardando. Aspetta, che Bernata di Traverso, che mi sono bagnato una cosa leggera. Spezzatino di pollo ripieno di abbacchio con un contorno di sarcicce e fagioli. E quindi, ecco, è un grande Ezio Luzzi. Invece, sono fatto la foto
del selfie.
E lo metto subito su tutti i miei social network.
Ma tu come te la cavi, Galeazzi, con Netflix, Instagram? Stavo dicendo Instagram.
Come, è
un nuovo social dei giovani.
Ma sta scherzando, pensa che a me mi piace condito con l'olivette. Se tu lo servi con l'olivette è molto più buono. Ma che è Instagram?
E non te si ripropone?
Me si ripropone, lo rivedo, pensa che mi succede. Una vera tragedia. Qua si potrebbe andare avanti per,
e vai,
per aprire le sciolte.
No, ma ritorniamo invece sul tuo approccio al mondo dello spettacolo. Quindi Pippo Baudo ti ha sdoganato insieme a Nino Frassica in quel bellissimo, in quella bellissima sala che noi vintage conosciamo bene.
Noi vintage conosciamo molto bene.
E poi cosa hai fatto? Hai fatto tanti film, hai fatto tante cose, hai fatto anche un gruppo musicale.
Con Lallo e i Fusi Orari, con i quali mi diverto molto. Diciamo che quello che mi ha dato la spinta, tra virgolette, no, perché io non sono una star, sono un onesto lavoratore.
No, tu sei una star.
Sì, però sono
anche
un onesto lavoratore.
Lui è troppo modesto.
No,
dai.
La spinta è stata guida al campionato, no? Le imitazioni di Cassano, David Beckham su Italia 1, che mi ha permesso di entrare per 5-6 anni consecutive. Sto parlando con Galeazzi, hai visto?
Ma Cassano è un po' caduto nel nulla.
Ma che me ne fatto a me, voglio! Cassano non è che sono caduto. Ma carapul, io non sono caduto nel nulla. Io adesso mi faccio i cavolacci miei, voglio.
Ma sei andato mai a scuola di dizione, Cassano?
Che non si sente?
No, mica tanto.
Si sente proprio bene,
non si sente per niente,
Me ne fotte. Là mi ha portato tanto, devo dire mi ha portato tanto, perché entrare nella casa degli italiani tutte le domeniche è stato bello. Poi le imitazioni che facevo mi hanno anche permesso di fare amicizia con i personaggi che imitavo, da Cassano a Beckham, da Ronaldo a Maradona, da Galeazzi a... poi non mi ricordo quanti ne ho fatti, perché io non dovevo somigliare necessariamente nella voce e nel fisico a chi imitavo, ma io facevo... la cosa bella è che io facevo il cartone animato di quello vero, cioè io facevo il cartone animato di Cassano, io facevo il cartone animato di Beckham o di, piuttosto che di Galeazzi, e quindi è ancora più divertente, no? Perché fare il cartone animato ti permette di poter fare tutto, ti permette... Willy il Coyote cade dalla montagna da 200 metri e dopo un minuto è vivo, ne va un'altra. E quindi fare il cartone animato.
Senti, ma tre minuti di comicità allo stato puro, come può essere Azzelli, come può essere Colorado, no? Ti dà la possibilità poi di essere, di andare a brille sciolta su qualcosa? Cioè, io lo so perché tu l'hai detto in diverse interviste.
È un'altra cosa.
No,
i tre minuti, tu ti prepari tre in prima. Si faceva la gavetta per poter arrivare alla televisione, quindi la televisione era un traguardo.
In questo momento sta arrivando un messaggio. Davide Santartia dice: un comico d'altri tempi per Lallo, sei un grande.
Io non ci vedo, perciò me ne traduci
Paola. La cosa che ti contraddistingue è l'umiltà. Continua così.
Quello sempre. No, ma quello sempre.
Vedi che ti vogliono tutti bene, amano e ti adorano.
Ragazzi, io sono di San Lorenzo, cioè fondamentalmente figlio di genitori emigranti.
Bellissima San Lorenzo.
Assolutamente. Poi la San Lorenzo mia non è quella da adesso. Io parlo della San Lorenzo 70-80 che era leggermente diversa, fidatevi.
Molto vintage oggi, vai.
E quindi niente, se va avanti così l'umiltà è la prima. Ma non è che sono umile, sono così. Non è che lo faccio apposta per poter sembrare umile o sembrare in un altro
comunque
modo.
Comunque io tutti i giorni, tutte le volte che vado in diretta devo chiamare Lallo perché mi mette di buon umore.
Ah, grazie, ma pure te, ma io vengo, tanto è facile arrivare qua.
Allora, torniamo di nuovo. Poi hai avuto un grande incontro anche con Neri Parenti.
Ecco, Neri è Parenti che ma voluto fortemente nei suoi film di Natale. Io posso dire di aver fatto l'unico tentativo, se vi ricordate, con Colpi di Fulmine di
Come
Neri
no?
Parenti, con i due episodi con Christian De Sica, uno con Lille Greg, io ho fatto quello Lille Greg, dove facevo il Fruttarolo. Lallo
sì,
e il Fruttarolo,
ricordo
che è stato il primo film di Natale senza il titolo Natale in, Natale a, no? Diverso dal solito, e ha avuto un grandissimo successo, è diventato un cult, no? Quindi tutti i giovani d'oggi. Sai una cosa che mi ha reso molto felice di quel film? Noi all'interno di quel film facciamo la serenata a Anna Foglietta e gli cantiamo Roma non fa la stupida stasera, e i bambini piccoli mi fermavano per strada per cantargli quella canzone. Quindi loro prima di quel film non la conoscevano.
Allora tu adesso accenni.
Roma non fa... Te faccio con la voce del compianto Lando Fiorini, che
dai,
voglio
forza.
Bene. Roma non fa la stupida stasera, dammi una mano a fargli di desì, spegni tutte le stelle, più brillarelle che c'hai, e un friccico di luna...
tutta per noi.
Madonna, uguale. Francesco, ecco, vedi?
Senti, Lando.
Senti,
grande Lando.
Senti, quanto è uguale, identico, una goccia d'acqua. È vero, ci manca molto.
Io prima di morire, lo dico a tutti, vorrei fare Mastro Titta in Neurocantino al Sistina.
Ma
per
perché,
un attore romano,
ecco, accogliamo questa richiesta di Lallo Circosta.
Nella prossima produzione, ecco, di Rugantino, se almeno mi facessero far provino.
Ma infatti non si capisce perché non ti hanno ancora proposto per dei ruoli particolari che sono azzeccati su di te.
Perché non sono buono, forse.
Ma che non sei buono, dai, non diciamo.
Perché
dai,
c'è gente.
No, facciamo qualche piccola polemica.
C'è gente, no,
dai.
C'è gente più brava di me, però
non
per
è
un
vero.
Attore. Allora, il mio mito, come si sarà capito, io prendo molto spunto da Aldo Fabrizi, no? Che è quello
è
che
grande,
è un
grande.
È stato,
no?
E quindi per un attore romano come a me, poter fare Mastro Titta al Sistina, mi da piange solo a parlarne, sarebbe un sogno, poi posso morire tranquillo. Capito? Poter cantare bella mena donna dentro casa, una femmina indifesa carvesa sotto al tetto, magari fa la cresta sulla spesa e poi te dà un bacetto.
Dammi il suo bacetto, va? Vai,
vedi,
vai.
Vedi che bella lei, che meraviglia.
No, perché scusa, mi è venuto naturale, scusa.
Che meraviglia, ragazzi.
Ma anch'io io sento molto la romanità, ecco, tu quanto senti Roma in questo periodo?
Guarda, ti
è
rispondo.
È un periodo in cui, insomma,
sì,
vabbè.
Allora, intanto siamo da romani amanti della cultura romana. Io mi sento arrabbiato e offeso perché mi sento che la mia città me la stanno portando via. Io per venire qua, Paola, avrò veramente rischiato la vita in queste buche killer almeno 10 volte questa mattina. Una città senza più cultura, una città senza niente. Quindi io amo rispondere a questa domanda con una definizione di un grande poeta, Cesare Pascarella, che estrapolo questa frase da un suo sonetto. Sentite che meraviglia, amici romani.
Vai.
Quello che per voi antri è storia, per noi antri so fatti de famia. Basta.
E infatti, guarda.
Cosa aggiungere di più?
Infatti,
no?
Non bisogna. Ecco, l'applauso in regia di Antonio Romano. Che
Antonio,
vai.
Quindi
fatto...
è bello. Okay. Oppure riprendiamoci, noi romani veri, amanti della cultura, della romanità, riprendiamoci quella frase di Romanzo Criminale, la parafrasiamo, dice: ah, oh, piamo se Roma, ma la parte culturale di Roma,
esatto.
La parte ludica, perché
esatto,
no?
Esatto, la parte ludica,
passeggiare
perché i romani
Roma.
Erano ludici, oggi non esistono più i romani ludici.
Ma ci hanno creato l'impero, panem et circensis.
Ma possibile che la capitale sia così ridotta male?
Ma forse la colpa è pure un po' nostra, perché oramai
sì, diciamo, non parliamo solamente di Roma.
Però la
dai.
Colpa è pure un po' nostra perché continuiamo a fare spallucce. Vabbè. Noi ci abbiamo una grandissima cultura, ci abbiamo una grandissima storia per la quale senza il passato non c'è né presente né futuro. Quindi non dico che bisogna essere dei tromboni e guardare sempre dietro, per carità, però sfruttiamola sta cosa, no?
Certo.
È proprio vero, una volta ci prendevano in giro quando io sono un amante dei luoghi comuni, no? Ti dicevano, ma Roma, l'Italia potrebbe vivere soltanto di turismo, e si rideva. No, è proprio vero. Che noi sappiamo fare tre cose. Allora, cultura, sappiamo fa da magnà e quindi magnà, e ci sappiamo divertire.
È vero.
Se noi mettiamo insieme queste tre cose, non c'è più disoccupazione.
Ma dobbiamo interromperci perché tra un po', ecco, bambola, beta nemmeno.
Toutes les filles qui viennent et attendent en tombant, tombant, ouais. Et tous les gens qui parlent et parlent, c'est des fous charmeurs, charmeurs, ouais. Et tous les soirs tu rêves de lui pendant qu'il dort, dort, ouais. Et la vie est faite pour ceux qui vivent, respirent sans cœur. Je sais que l'amour n'est pas facile pour les petits cœurs qui battent seuls. Prends soin de ton cœur, jouez pas ce jeu, tu verras. Mi butterai, bambola, e non cambierai. È come fosse una, è come fosse una bambola. È come fosse una, è come fosse una bambola. È come fosse una. J'ai ignoré cette voix,
voir. Oui, ce chuchotement qui me dit c'est clairement garde à toi. À toi, oui. En vous j'ai eu confiance t'emmène dans ta danse. Ta danse, oui. L'amour ne se joue pas maintenant, ce sera sans moi. Je sais que l'amour n'est pas facile pour les petits cœurs qui battent seul. Prends-toi de ton cœur, jouez pas ce jeu, tu verras. Parola, mi butterai. Parola, e non cambierai. E come fosse una, e come fosse una parola. E come fosse una, e come fosse una parola. You said you called but left her waiting, waiting, yeah. For all the time she lay there anticipating, waiting, yeah. For all the times you swore that she was your only, only, yeah. Woods it came at night because you were lonely.
Parola, mi butterai. Parola, e non cambierai. E come fosse una, e come fosse una.
Siamo di nuovo in diretta, solo che Lallo è andato a fumarsi una sigaretta, ma nel frattempo io vi ho Filippo Crescimano in diretta con me. Buongiorno, anzi buon pomeriggio Filippo.
Evviva Paola, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
Sì, oggi evviva Paola, beh, devi fare gli auguri, oggi è la festa della donna.
Ma sai cos'è? Sai perché Paola, adesso io dirò una
in attesa
una
di
cosa...
Elisabetta Pozzi, sì, che stiamo, sì, no, la stiamo contattando.
Vediamo, certo. Sì. Io dico una cosa, cioè io ho un rispetto per le donne, ce l'ho 365 giorni l'anno, quindi a volte mi passa di mente, mi è passato di mente che oggi era l'8, perché per me è sempre
l'8, vero,
è sempre
festa,
l'8 marzo,
è sempre festa, quindi, sì, sì. Noi donne
per
siamo...
me poi dopo, però capisco benissimo, cioè, è giusta questa festa per quello che sta succedendo nel mondo, in Italia, tutte queste violenze eccetera, è giusto,
sì,
ricordare all'uomo che la donna va
di femminicidio ce ne sono tanti, quindi ovviamente
va amata e soprattutto
sì.
rispettata la donna.
Sì. Sì,
se la donna non ti ama, se la donna non ti ama, la saluti e la rispetti lo stesso.
Certo,
se la
certo.
donna non ti ama più, l'uomo dovrebbe essere un po' più
lo so,
un
ma
po'
non
più
è,
uomo.
Non è facile, purtroppo di
no,
situazioni
no, infatti, certo.
ce ne sono tante, sarebbe lunghissimo parlarne.
Sì, sì, certo,
e,
certo.
Vabbè, noi sempre in attesa di Elisabetta Pozzi, però intanto diciamo che questo spettacolo, dopo il silenzio, è in scena al
sì,
Teatro Ghione.
Sì, io ho visto l'altro anno.
Sì.
Sì, perché fa parte di
allora,
questo Liberi Tutti scritto da Pietro Grasso.
Allora, l'introduzione quale... l'abbiamo fatta, abbiamo Elisabetta Pozzi in linea con
ecco,
noi. Buon pomeriggio Elisabetta.
Buongiorno, salve.
Allora,
buon pomeriggio signora.
Qua. Filippo,
buon pomeriggio.
Dai.
No, stavamo parlando appunto del dato, poi diamo il benvenuto ad Elisabetta Pozzi per noi e per me personalmente che amo il teatro come Paola. È un grande piacere perché ritengo, ho visto che anche altri la pensano, che sia in questo momento la più brava, la migliore attrice italiana drammatica. Per me sono due gli attori italiani drammatici più bravi che ci sono in questo momento.
Sì.
Elisabetta Pozzi come donna e Glauco Mauri come uomo. Quindi io dico sempre la mia e quindi posso... si può anche non condividere, ma come
mi fa strano
comunque...
sentire la cosa di attrice drammatica, perché io non mi sento affatto drammatica comunque.
Vabbè,
va bene,
insomma signora, io stavo leggendo un pochino la sua storia, insomma diciamo
No, vabbè, ma ne ho fatti tutti i colori. Sono molto, guarda, sì, io sì, sì. Mi definisco in una maniera completamente diversa. Direi che più che drammatica sono molto rock, perché se lei avesse visto i miei ultimi spettacoli l'avrebbe capito. Comunque va bene, è una definizione come tanto.
Non è, pensavo di farle un complimento tra parentesi. Ecco,
no, per me curiosamente non lo è, ma va bene. Ah, va bene, io allora, la ringrazio.
Ma ci mancherebbe, però no, stiamo dicendo Elisabetta Posi che al Teatro Dione da prossimo martedì 13 fino al 18 marzo con un'opera, sì, con una pièce che si chiama Dopo il silenzio, scritta dall'attuale presidente del Senato ancora Pietro Grasso, e quindi sì. Parla del signore, se ci dice di cosa parla questo spettacolo ci fa una grande cortesia.
Beh, è una storia che non è facile da definire per un motivo molto semplice, perché dovendo prendere lo spunto da un libro importante come appunto Liberi Tutti o Per non morire di mafia di Pietro Grasso, inventarci intorno una storia non era semplice. Invece gli autori sono riusciti comunque a definire un plot ed è venuto fuori un racconto curioso in cui si riesce a parlare esattamente di quello che Pietro Grasso voleva dire, quindi anche di tutto la sua stessa vita politica, ma anche il suo impegno sociale in questo, sì, e poi anche quello della moglie, che è stata un'insegnante in Sicilia, che si è lavorato tantissimo con i ragazzi, creando quel movimento molto speciale che era quello delle donne insegnanti, che insegnavano nel pomeriggio, quindi negli orari extrascolastici, legalità, non facevano corsi proprio sulla legalità, sulla giustizia, per gente, per ragazzi che purtroppo non avevano chiare le idee su quello che stavano vivendo in Sicilia, ovviamente. E quindi la storia Pronto?
Prego, signora, prego, scusi.
Dicevo, cioè la storia è curiosamente una storia di questi due esseri umani, quindi Pietro Grasso e la moglie, ma in realtà si potrebbe parlare semplicemente di due esseri umani impegnati a livello sociale in maniera profonda. Chiaramente uno, essendo magistrato, è eclatante il lavoro che ha fatto. Quello della moglie è ugualmente importante, perché magari più sotterraneo, più nascosto, ma ugualmente forte. Quindi si parla di questi due personaggi e insieme a loro c'è il terzo personaggio, che è questo di Turin Moricca, che è un giovane, come dire, entrato in questa brutta esperienza del rapporto con la mafia, che in qualche maniera ci è rimasto incollato, attaccato. E quindi è il rapporto tra questi tre diversi mondi, no? Insomma, ecco, detta in poche parole, magari non chiare, però questa è un po' la storia.
No, sono state chiarissime. No, allora volevo ritornare un attimo a lei. Elisabetta Pozzi ha cominciato giovanissima al teatro e ha avuto la fortuna, che io per me che amo il teatro, che ho conosciuto oltretutto direttamente e personalmente Albertazzi, mentre non ho conosciuto Carmelo bene, so che lei, questi due sono stati due forse tra i principali attori che li hanno insomma indirizzata verso la carriera dell'attrice, che le hanno dato questa voglia di fare l'attrice. Ci dà un giudizio velocissimo su Albertazzi e Carmelo Bene, dei quali ormai non si parla più, anche se Albertazzi non è mancato tantissimo tempo fa.
Sì, vabbè, Giorgio è stato per me un maestro, io l'ho incontrato avevo 17 anni, quindi non so giudicarlo meglio, cioè non posso dare una definizione diversa.
No, la differenza tra i due
è abissale, però poi alla fine la genialità si assomigliavano. Quindi Giorgio era proprio un maestro alla maniera anche un po' antica di quella tradizione teatrale importante, che adesso ormai chiaramente non c'è più, quindi ho beccato proprio gli ultimi sprazzi di questa meraviglia. Carmelo era un attore geniale che lavorava su un suo percorso specialissimo, sì, che non si può imitare. Quindi mentre Giorgio ha creato davvero generazioni di persone, di attori che ancora sulla scena riescono proprio a lavorare sul personaggio, sul mito, eccetera, a Carmelo lavorava su un percorso suo, che era speciale suo, e non si può veramente, non si può dire che ha fatto che ha creato nuove generazioni, perché non si poteva imitarlo, non si può imitarlo. E quindi ecco che sono due modi diversi di essere grandi, ma ripeto, certo, con questa differenza, ecco.
Certo. Poi un'altra cosa di Elisabetta Pozzi, leggendo, informandomi e seguendola, perché poi io l'ho vista in alcune cose, la parola sperimentare, che lei ha usato già, che usa da molto tempo, ancora per lei questa parola è così importante?
Io praticamente continuo a lavorare con il lavoro dell'attore che faccio, il lavoro di sperimentazione continua. Ho cominciato a farlo dopo che avevo imparato davvero a recitare. Quindi ho fatto un bel po' di anni con i grandi maestri che mi hanno insegnato davvero le basi importanti, poi ho cominciato a creare io dei nuovi percorsi più miei, più personali. Proprio dal momento in cui ho lavorato con Carmelo, lì è iniziato un percorso completamente diverso, molto nuovo, in cui, siccome io sempre ho lavorato tantissimo con la musica e con la danza, ho continuato a lavorare cercando di immettere nel lavoro dell'attore complesso, del teatro, sempre degli spunti che portassero davvero in una direzione di sperimentare i nuovi linguaggi. Proprio che dicevo prima.
Si sperimentava di più con Carmelo Bene che con Albertacci, lo gestendo,
sì,
no?
Ma è ovvio, però il problema è che per lavorare con Carmelo bisognava aver fatto la scuola di Albertacci, non so come dire, che altrimenti diventava un po' come quando ho lavorato con Ronconi. Se io non avessi avuto già una mia preparazione, sarei caduta in una rete, perché purtroppo lavorare con Luca era lavorare seguendo una strada che ti portava a essere un po' a scimmiottare invece che a creare. Invece sei già autonomo.
Certo, poi lei ha lavorato anche con Squarsina, ad esempio, altro grande regista.
Sì, però io lì ho lavorato, avevo 17-18 anni, per cui insomma per me è stato l'unico spettacolo che ho fatto con lui.
Begli inizi sono stati, no? Sono la fortuna di iniziare, no signora?
Sì, però appunto sulla sperimentazione io lavoro continuamente, cioè anche adesso ho in ballo due spettacoli completamente di novità. Poi ripeto, anche comunque non mi lascio mai dietro, mio marito è musicista, quindi lavoro con lui sempre e ci mettiamo dentro, come dicevo, spettacoli rock, perché è proprio parola sulla musica, con la danza, che continua a praticare, che comunque è sempre parte focale, perché le immagini arrivano in maniera diversa, no? Cioè la recitazione, tu curre, un po' pedisse, francamente è molto noiosa. E quindi finché posso, ovviamente, nel senso che finché mi danno i mezzi anche per fare la sperimentazione, anche se poi la sperimentazione si fa. Comunque.
Certo, io prima, signora, quando parlavo di attrice drammatica, parlavo perché avendo seguito la sua carriera, cioè lei stranamente poi ha avuto un Davide Donatello con un film non drammatico. Quindi è poi pure un'incongruenza poi dello spettacolo, che ci dà un premio.
Ma io ho fatto ho fatto dei musical, ho fatto dei spettacoli comici.
Sì, certo.
Poi ho fatto Siracusa 6 volte, è ovvio.
Allora mi riprendo la parola io un attimino per fare una domanda. Ecco, peraltro, ecco appunto, ha fatto anche un ruolo molto particolare in Elena di Rizzos, praticamente in cui faceva una diva di un net club. Elena diventa un ex diva del net club. Sì, quindi voglio dire, gioca molto con ruoli classici anche e li rende anche divertenti, insomma.
Ma questo volevo dire, che ci sono dei punti di vista molto, molto contemporanei, anche di autori contemporanei come appunto Rizzos, che riprendono in mano il mito, ma lo rielaborano facendolo vivere questi 2000 anni, no? Che lo distaccano dalla prima scrittura. E questo consente a noi, insomma, protagonisti, comunque autori stessi in scena, di lavorare proprio sulla leggerezza, sulla ironia dello stesso mito che ride su se stesso, o perlomeno riflette su se stesso.
Ecco, siccome lei è un'attrice di teatro, insomma, prevalentemente di teatro, perché ha fatto dei ruoli anche fantastici, memorabili, ecco, come si rapporta con la televisione, che peraltro ha frequentato, ricordiamo anche un ruolo in Braccialetti Rossi, insomma, quindi ecco.
Io devo dire la verità, ho preso un Davide Donatello con un Verdone e quindi curiosamente dopo aver fatto quella cosa non ho mai più fatto nulla, perché il mio impegno teatrale si era talmente forte e importante che mi portava a lavorare sempre, e io non ho mai rinunciato al teatro per fare il cinema. Ho avuto delle bellissime offerte, però ho sempre scelto di fare il teatro. Quando adesso è uscito la cosa di Braccialetti, l'ho fatto perché il regista mi ha fortemente voluta. Però poi la cosa si è chiusa di nuovo lì, perché non mi fondamentalmente non mi piace, mi annoio mortalmente, e invece il teatro mi fa sentire
il
davvero...
teatro stimola la sua curiosità, no, intellettuale,
sì,
anche,
sì,
e anche
sì,
un po',
brava,
posso
sì,
dire anche un po' infantile in un certo senso,
ma
perché
certo,
gli attori sono un
certo,
po' bambini,
sì,
no?
il gioco. Brava,
infatti
sì,
c'era,
sì,
se non sbaglio, signora, se non vado errato, c'era Gassman che dio, o chi altro, adesso non mi ricordo più, lo dicesse con precisione, diceva: io quando mi vedo al cinema non sono mai contento di quello che ho fatto.
Perché bravi, è quello che penso anch'io.
Invece al teatro ogni volta io cambio e do qualcosa di più di quello che ho dato la sera prima. Quindi, e questo è un ragionamento che poi io sposto totalmente, perché per me un attore, se non è un attore di teatro, non è un attore. Se non è un attore anche sì, di teatro, non è un attore.
Sì,
questa
sì,
però è una
Elisabetta,
mia visione,
adesso
ognuno,
Elisabetta,
ognuno
ti do del tu, scusami, ma devo darti del
grazie,
tu. Allora, Elisabetta,
sei
ancora dell'idea che viviamo in un buio medievale per quanto riguarda la cultura?
Dunque, direi che ci... Il buio medievale è evidente, il problema grave è che la nostra cultura si sta ormai dissolvendo. Proprio in Elena, questa era l'ultima che ho fatto,
sì,
quella di cui si parlava appunto, è come se fosse la fine di un mondo che si sta disperdendo. Poi è chiaro che sarà lunga il processo, ma veramente trovo che siamo in un momento, non è di buio, è che proprio è finita la luce, non so come dire. E quindi, ma parlo della cultura occidentale, attenzione, non parlo dell'uomo, che
siamo,
si
scusami, siamo come in un quadro di Bosch.
Ecco, brava.
Hai visto, ho fatto
così,
un'attinenza,
sì,
chissà per quale motivo mi è venuto,
brava,
in mente.
Sì, sì, no, ma c'hai ragione. E quindi è quello, a mio avviso. Quindi non ci si può neanche più lamentare del...
Senti, se tu dovessi porti come un simbolo dei quadri di Bosch, che simbolo, con quale simbolo ti rapporteresti?
Beh, io sono un ariete, mi vedo con delle corna da ariete, guarda, personalmente, sono la testa dura degli arieti, persevero,
Paola,
altranza e sì, resisto.
Sì,
certo.
Sì.
Paola, faccio io da uomo questa
sì,
domanda, Elena Pozzi, ripeto, è una grande attrice.
Elisabetta
essere...
Pozzi. Elisabetta.
Sì, addio, Elisabetta,
sì, no, vabbè,
Pozzi.
Ma va bene,
prima di essere... No, mi scusi, prima di essere una grande attrice è una donna. Volevo sapere come si pone lei di fronte a questa giornata dell'8 marzo.
Come mi pongo io? Non so che dire. Mi pongo sicuramente in una riflessione che riguarda chiaramente la terribile ancora debolezza del nostro sesso, no? Perché in realtà con questi atteggiamenti che chiaramente sono molto, insomma, sono già abbastanza evidenti, no? Di denuncia, qualche cosa succede, ma è solo una denuncia. Poi c'è qualche cosa dentro di noi che non ci fa veramente cambiare, prenderci una responsabilità forte. E quindi perché effettivamente è davvero difficile. E quindi da un lato cosa penso? Penso che la donna avrebbe bisogno di ritrovare la propria femminilità, della libertà di poterlo fare, no? Cioè essere libera di poter scegliere di essere totalmente, profondamente femmina, donna. Invece quando uno se ne vergogna e quindi prende degli atteggiamenti maschili che sono insopportabili nelle donne.
Ha ragione, concordo con quello che dice Elisabetta. Sono convinta che insomma bisogna anche liberarsi anche dei fantasmi del passato, anche noi donne dobbiamo farlo, perché ovviamente c'è bisogno di liberarsi, ma parte anche da noi stessi questa liberazione,
questo.
E poi gli altri ci vedono anche con occhio diverso, insomma.
Certo.
Fuori di dubbio che esistono sì, degli uomini che sono degli orchi, e ovviamente sì, però insomma è anche da noi liberarsi da qualcosa di oppressivo che ci portiamo dietro, no? Anche nella
certo,
nostra cultura.
Sì, sono condivido.
Allora, io voglio ricordare l'appuntamento con il Teatro Ghione.
Ricordalo tu, sì,
sì.
Ricordalo tu, Paolo.
Sì. No, ricordalo tu, Filippo.
Allora, sì, intanto ringraziamo Elisabetta Pozzi prima cosa, voi, la cosa più importante, la ringraziamo, e per me è stato un piacere scambiare due parole con lei. Poi ricordiamo, grazie, appunto, che dalla settimana prossima, da martedì 13 al 18 marzo, sarà al Teatro Ghione con Dopo il Silenzio. Ricordiamo anche, insieme a Sebastiano Lo Monaco e a Turri Morricca, con la regia di Alessio Pizek. È uno spettacolo, una pièce, diciamo, che è molto interessante, che viene presa dal libro che ha scritto Pietro Grasso, Le Liberi Tutti. Quindi io ho visto quella, un'altra parte che Sebastiano Lo Monaco fece l'altro anno, molto interessante.
Esatto, sì.
Invito tutti ad andare al Ghione dal martedì 13.
Invitiamo tutti quanti, chi ci sta ascoltando, ad andare a vedere questo spettacolo. Ringrazio Elisabetta Pozzi, che è una delle grandi del palcoscenico italiano.
Grazie.
Io lo affermo, lo confermo, perché insomma è veramente una
senza
grande.
Dubbio.
Grazie Elisabetta, e grazie a Filippo Crescimanno. Ciao.
Ciao. Viva la giornata di oggi.
Viva. E noi festeggiamo con una vita in vacanza, io con l'anno. Ciao.
E fa il cameriere, l'assicuratore, il campione del mondo, la baby pensione, fa il ricco di famiglia, l'eroe nazionale, il poliziotto di quartiere, il rottamatore. Perché lo fai? E fai il candidato, poi fai l'esodato, qualche volta fai il ladro o fai il derubato. E fai opposizione, e fai il duro e puro, e fai il figlio d'arte, la blogger di moda. Perché lo fai? In vacanza, una vecchia che balla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta, per un mondo diverso, libertà e tempo perso, e nessuno che rompe i coglioni, nessuno che dice se sbagli, sei fuori. Fai l'estetista, e fai il laureato, e fai il caso umano, il pubblico in studio, fai il cuoco stellato, e fai l'influencer, e fai il cantautore, ma fai soldi col poker. Perché lo fai? E fai l'analista di calcio mercato, il bioagricoltore, il toy boy, il santone, il motivatore, il demotivato, la risorsa umana, il disoccupato. Perché lo fai? Perché non te ne vai? Una vita in vacanza, una vecchia che parla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta, per un mondo diverso, libertà e tempo perso, e nessuno che rompe i coglioni, nessuno che se sbagli, sei fuori. Vivere per lavorare o lavorare per vivere, fare soldi per non pensare, parlare sempre, non ascoltare, ridere per fare male, fare pace per bombardare, partire per poi ritornare. Una vita in vacanza, una vecchia che balla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta, per un mondo diverso, libertà e tempo perso, e nessuno che rompe i coglioni, nessuno che dice se sbagli, sei fuori.
Una vita in vacanza, lo stato sociale, stavamo dicendo fuori onda che praticamente bisogna vedere come continua questo gruppo, che insomma è andata bene con questa canzone.
Credo che siano i più cliccati, i più scaricati del festival di Sanremo.
Sì.
E poi sono ragazzi giovani,
sono arrivati secondi.
Mi piacciono.
Quindi,
mi piacciono.
Sinceramente, penso che sia.
Io non ti ho detto, come ti dicevo fuori onda, non sto seguendo a livello commerciale come va la discografia, perché io.
No, il problema è il mio dubbio, che è un dubbio che è venuto anche a te. Dopo un successo di questo genere, praticamente, bissarlo, soprattutto, insomma, trovare un pezzo che sia di ugual fattezza, cioè non è facile.
È là che si vede, però bisogna lavorare, non basta soltanto avere il pezzo giusto, devi avere pure le major discografiche alle spalle, le cose giuste, no? come in tutte le cose.
Ma adesso
però
vanno molto le major, quelle indipendenti, ma tu,
ma
che
meno
ne
male
pensi?
Io sono contento,
cosa?
Perché c'è.
Beh,
più.
Tu sei un musicista, insomma,
sì,
è il tuo gruppo,
appunto,
peraltro volevo anche parlarne, insomma, del tuo gruppo.
Allora, ci stanno tante cose buone e tante cose, perché tu, chiunque, no, può entrare, no? Pure chi non è professionista, però lo fa per gioco. Però bisogna prendere atto che è una realtà, quindi va bene così. Io sono figlio di un'altra epoca, non sono la web generation, quindi per me contano. Cioè, io faccio altre cose, no? Con la band mia, Lallo i fusi orari.
Già Lallo i fusi orari, già è tutto un programma.
È follia,
insomma,
pura,
Lallo,
no? Perché
i fusi orari,
facciamo un genere molto particolare. Io amo definire la musica comica. Cioè non canto la canzone o il brano soltanto per farlo, ma devo trovare sempre uno spunto comico.
Ha un'attinenza un po' come le storie tese, fil rouge che vi unisce.
Sì, infatti,
no?
Negli anni 90, quando andavano di moda le band, eravamo Lallo i fusi orari, Latte e i suoi derivati,
Latte e i suoi derivati,
e poi
pure
c'erano
Elio
le storie tese, no? Quindi eravamo noi che facevamo, poi ultimamente.
Ed eravate innovativi, perché
sì,
sicuramente,
ma
per un'epoca in cui.
Ma un paradosso che sei innovativo pure mo.
Sì, sì, ma sicuramente, sicuramente.
E poi cavalchiamo la grande moda del vintage, come diciamo prima, quindi facciamo musica 70, 80, 90.
Va sempre di moda.
Viva il vintage, e soprattutto il coinvolgimento. E io mi diverto da impazzire, però non guardo al mercato musicale, faccio solo live. Diciamo che è l'aspetto ludico.
Senti,
della mia vita.
Ma mi regali un pezzettino di Barry White? Lo so che è un po' vecchio come tipo di.
Let the music play. Just I wanna dance right away. Here I when I'm gonna stay. All night long. I love you. Mrs. Paola Asprey.
Mamma mia, una cosa altro che Mario Biondi, dai.
Sì.
Forza.
È bravo Mario.
Io faccio cantare l'ultima canzone di Mario Biondi.
No, non so, come fa la figuraccia.
Senti, torniamo invece Show Kids.
Eccoci.
Fino al 18 marzo.
Fino al 18 marzo
Marconi.
Al Teatro Marconi. Diciamo che staremo in scena giovedì, venerdì, sabato e domenica.
Ok, giovedì, quindi venerdì, sabato e domenica.
Ricordaci
un po' il Teatro Marconi, dov'è?
Il Teatro Marconi.
Trovarlo, è facile raggiungerlo.
Indovinate un po' dopo star Teatro Marconi, a Viale Marconi, esatto. 368. Dai. La cosa bella di questo, intanto è un teatro bellissimo. Sono due o tre
tanti
anni.
Tanti posti?
Sì, circa 400, quasi 400 okay. posti. Sono un po' di anni che la direzione ha deciso. A Roma ci stanno moltissimi teatri che purtroppo sono chiusi. Hanno riaperto il Teatro Marconi e io ed altri artisti stiamo lavorando con molto piacere lì. Non è facile perché non è conosciutissimo, sta in una zona un po' fuori.
Sì, comunque è un bellissimo teatro e
bello.
Soprattutto
c'è
la
il parcheggio
direzione
interno,
artistica
rega.
Di Felice della Corte, che, anche
che io saluto e ringrazio per aver creduto in noi.
E anche Felice il teatro Nino Manfredi.
Come no, come
e
no.
E poi, vabbè, cosa dire, però dovete andarlo a vedere questo
venite.
Spettacolo. Showcase.
Venite perché sì, ma non perché è bello lo spettacolo.
Questi due
mio.
Matti, Lallo Circosta e Riccardo Graziosi, ne faranno delle belle, insomma, poi non diciamo. Raccontaci qualcosina che succede in scena.
Ma guarda, non mi ricordo niente.
Non ti ricordi niente?
Perché è tipico della prima. Possibile. Perché oggi c'è la prima, quindi
momento,
abbiamo l'emozione, il buio totale.
C'è un momento particolare.
No,
insomma,
è il buio totale.
È il buio totale. Perché stanno. Poi sta ancora in prova in realtà.
Sì, sì,
no?
Sì. Sempre. Oramai le prime, come tu mi insegni, pa, le prime non so più prime, ma sono i generali. Che la prima inviti gli amici.
Senti,
quindi puoi sbagliare.
Qual è il regista da cui ti piacerebbe farti dirigere? Ce n'è uno in particolare.
Posso dire una cosa? L'altro giorno sono andato a vedere il film di Muccino.
Ah, Gabriele Muccino, tutti.
Mi è piaciuto molto.
Ci sono pareri contrastanti.
A me è piaciuto.
Ti è piaciuto?
Sì, a me è piaciuto proprio molto. Ma paradossalmente a me il regista che mi ha diretto meglio, no? Adesso non ridete. Cioè non ridete, non
no,
cadete
da. Dobbiamo ridere, non ho capito. Massimo ci
Ceccherini.
Fa ridere sempre.
Perché Massimo Ceccherini.
È forte Massimo Ceccherini.
Abbiamo fatto un film che non è uscito.
È simpatico.
Purtroppo.
Qual era?
La mia mamma suona il rock.
E perché non è uscito? Per via della distribuzione? Come
ma sempre. Perché, allora, è un film di 5-6 anni fa che affrontava un argomento molto particolare. Noi eravamo una coppia gay, io e Antonio Fiorillo.
Altro scusa, l'ha fatto quello. Salvatore Esposito, il gay, non ho però, capito, non lo poteva far meglio l'altro
6-7 anni fa era
ho
diverso.
Detto una cosa che non dovevo dire.
No, no, dai, Esposito è forte.
No, vabbè, insomma.
Però senti che fanno questi, a un certo punto c'hanno voglia di adottare un bambino e la legge allora non lo permetteva. Quindi infatti. La produzione su questa cosa, anche se era comico, ironico, ma molto amaro, non c'ha avuto molto coraggio
è una produzione sbagliata.
No, no, è che però, poi no, dopo c'è avuto un grande successo con la vendita del DVD.
Vabbè, col DVD poi è andato meglio.
È andato
certo.
Molto meglio. Però
insomma, è importante anche il grande schermo. Insomma.
Ma certo.
Voglio
ma
dire
quello,
che dovrebbero.
L'abbiamo fatto apposta.
Però le produzioni dovrebbero usare un po' di più.
E in Italia questo qua.
L'Italia purtroppo è ancora chiusa, ha dei paletti morali.
Ma è tutto così, ragazzi.
No,
i
non
giovani,
è possibile, dai.
I giovani so, registi, no. Le nuove proposte.
Invece noi crediamo anche nei giovani.
Soprattutto.
Perché in questo tra un momento avremo Michelle Orlando che è in scena al Teatro Brancaccio con Elvis, la regia di Maurizio Colombi, e fa la parte dell'Elvis giovane. Peraltro questo ragazzo nasce da una scuola importante diretta da Luke Jurman e niente, è stato scelto tra 700 candidati a ruolo.
Quindi penso che bei giorni i provini andare a vedere questi ragazzi che facevano Elvis giovane.
Sì, c'è una bella responsabilità e lui si è preparato anche vedendo diversi filmati di Elvis da giovane, perché ovviamente è giovanissimo lui, quindi è normale che abbia dovuto un pochettino studiare, no? Il ruolo, anche i movimenti. Abbiamo Michelle Orlando in linea, ciao Michelle!
Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori di L Radio.
Ti stavamo introducendo insieme qui al mio ospite Lallo Circosa, e peraltro diciamo non è solo un attore, ma è un diciamo una band, quindi parlavamo di musica e di teatro. In questo caso è giusto parlare di musica e teatro, musical in questo caso, perché Elvis è il musical che ha avuto un grande successo a Milano, adesso a Roma penso che ne avrà altrettanto, e fino all'11 marzo tu sei l'Elvis giovane. Come ti sei preparato
giovane.
A questo ruolo?
È molto dura, anche perché comunque Elvis è davvero un extraterrestre, no? Diciamo, anche perché a livello di carisma, di come stava sul palco, di come si muoveva, è davvero tosta, anche il modo che va di cantare, la sua estensione, quindi è stata davvero tosta, e quando l'abbiamo diciamo messo in piedi a maggio, abbiamo avuto davvero poco tempo, quindi via di grandi video, film, ho cercato di ascoltare il più possibile anche la sua musica, e è stata dura, ma è una bella responsabilità.
Beh,
e sono contento di averla.
Diciamo, le critiche sono state benevoli, buone con te, nel senso che sei stato molto bravo e quindi hai addirittura preso le movenze, i movimenti di Elvis.
Sì, sì, poi questo è il mio primo esordio, cioè il primo musical, quindi esordire così con un personaggio del genere è davvero bello. Poi noi ci avvaliamo appunto anche dell'aiuto del fan club di Elvis qui in Italia, e quindi praticamente sono stata una spugna, ho preso davvero da tutti tutto quello che mi potevano dare su Elvis. Ecco.
Quindi Elvis, quindi il tuo primo ruolo, ed è quello che ti sta dando anche molte emozioni.
Assolutamente sì, anche perché poi io Elvis diciamo che non lo conoscevo, ma non ero un fan, anche perché in Italia davvero si conosce, secondo me, poco per
sì,
quello
si
che,
conosce
che
poco,
meriterebbe
è vero,
il personaggio. Infatti questo spettacolo è un biomusico, diciamo una biografia davvero. Maurizio Colombi, che è il regista, ha avuto una bellissima idea, perché non mette in scena solo Elvis a livello di idolo, di quello che poteva essere appunto il mito, ma c'è anche l'uomo, c'è
l'uomo.
Come esatto.
E soprattutto è un grande perché crede nei giovani, questo è importantissimo, anche in cast non particolarmente famosi, ma sta avendo successo, quindi vuol dire che quando c'è qualità nei progetti Non importa se siano giovani o emergenti, l'importante è essere bravi, essere talentuosi e pronti anche ad osare sul palcoscenico, no?
Sì, sono d'accordo, infatti la sfida è stata proprio questa, nel senso che è vero, magari manca il nome, però quando hai la musica di Elvis Presley,
il nome è quello,
scena,
no?
Non... Il nome è quello, esatto.
No, ma poi
il nome è quello, certo.
Siete bravi. No, non è solo che volevo aggiungere che anche da parte della produzione c'è stato un grande coraggio, no? Perché pensa.
Beh, certo, infatti, però Maurizio Colombi è uno che ha un coraggio, perché fa anche dei testi a volte che sono sconosciuti, no?
Assolutamente, ma
e
certo.
Quindi, esatto. E quindi questo. Senti, cosa ti aspetti, Michelle, dal futuro? Ecco, qui, diciamo, in questo caso sta andando molto bene. Ecco, qual è il ruolo a cui aspiri e come vuoi continuare a prepararti a diventare anche un grande, no? Del palcoscenico.
Ma se mi sono lanciato in questa cosa è anche per mia sorella, no? Nicola, sì. Orlando, che è una campionessa paralimpica, eccetera.
Grandissimo coraggio, peraltro io ricordo il servizio per le Iene che è stato fatto, è stato un bellissimo servizio ed è stata grandiosa, l'ho rivisto con piacere giorni fa.
È davvero forte, e se c'è una cosa che ho imparato da lei è di concentrarsi, come fa lei in gara, una cosa per volta, quindi cerco di apprendere anche questa lezione, quindi mi sto concentrando unicamente su questo ruolo, su questo progetto, e poi per il futuro in realtà si vedrà.
Senti, Nicole...
magari per il futuro potrebbe fare Elvis da grande, che ne sai?
E certo, prendere il posto di John Tario a questo punto.
Perché no? Perché no?
Prendo il testimone.
Esatto. Senti, cosa ti ha detto Nicole riguardo alla tua interpretazione in Elvis?
Beh, lei è stata felicissima, anche perché poi dopo l'esperienza di Ballando con le Stelle,
sì.
Niente, continua a ballare la musica, lei poi è una grandissima appassionata di musica, se l'ascolta davvero a vagonate tutti i giorni, quindi quando ha visto lo spettacolo, niente, ma ha la reazione che più o meno ha tutto il pubblico quando viene a vedere questo spettacolo, nel senso che poi non puoi stare fermo sulla sedia, ma ti alzi, balli, partecipi attivamente, davvero. Poi ci sono momenti anche emozionanti, e quindi il tripudio poi è nel finale, quando c'è il concerto appunto di Elvis, che la gente prende, viene sotto il palco e diventa davvero un concerto.
Senti,
nel teatro.
Ma nella tua famiglia sono tutti artisti a questo punto, si può dire?
In realtà sono tutti
forse
sportivi.
Manca tua madre, non lo so, fa anche a tua madre che...
Tutti sportivi, mio papà ha giocato a calcio in Serie C, mia mamma a basket, Nicole nella
è una cosa incredibile,
cioè, no.
Rifiuto di diventare pigri, vero? In questo caso.
Esatto.
Senti, Michelle, io ti ringrazio di essere stato con noi e ricordiamo l'appuntamento fino all'11 marzo al Teatro Brancaccio di Roma, Elvis, il musical di Maurizio Colombi, ricordiamolo, con Michelle Orlando, Gio Ontario, e poi ci sono tanti altri interpreti, ovviamente.
Esatto,
quanti sono?
La band dal vivo, importante
che vi accompagna in questi sgambettamenti, se così si può dire, ma anche insomma recitazione, si può dire anche danza, nello stesso tempo anche,
c'è tutto,
è un'unione speciale. Allora lo consigliamo per la festa della donna, tutte le donne che stasera non sanno cosa fare, oltretutto non vanno a cena, andate invece a teatro a vedere Elvis il musical.
Assolutamente. Anche perché se non le capiva Elvis, le donne...
È vero, hai ragione. Senti, esatto. Io ti voglio solo far dire un pensiero sulla donna, ovviamente da galantuomo quale sei, l'ho capito.
Ma io trovo ancora assurdo che nel 2018 si devono fare questi ragionamenti, nel senso.
Bravo.
Che come l'ho visto anche per mia sorella, nel senso che
sì.
Nicole in uno spettacolo inedito che facciamo dice un mondo di uguali sarebbe orribile. però la normalità è essere diversi, essere trattati tutti da uguali, e quindi questo vale appunto per le varie disabilità, ma anche per l'uomo e la donna, cioè siamo tutti del genere umano, ecco, quindi,
e ti ringrazio per aver affermato questo. Grazie, grazie Michel, e ci vediamo al Teatro Brancaccio con
assolutamente
Elvis il Musical. Grazie, ciao.
Ciao.
Allora, ritorniamo qui, se abbiamo 6 minuti da spendere, anzi 4 minuti in realtà da spendere,
allora, se
tra di
noi, zitti, 3 minuti.
No, assolutamente no, sciocchezze, parliamo di sciocchezze di nuovo.
Sì, allora Teatro oggi ricominciamo dal Teatro Marconi, visto che è la festa della donna, ci sarà anche un omaggio per tutte le donne che vengono.
E questo è importante.
Lo daremo proprio di persona, io, Riccardo Graziosi e Greg, quindi, e Angelino Di Palma, che c'è pure lui nella, vedi, c'è la mimosa. E
il simbolo,
no, ragionavo sulle parole di Michelle, no, che dice, la cosa più intelligente secondo me da dire in questo momento, di niente, nel senso, non c'è niente da dire, perché veramente sarebbe veramente vergognoso ancora dire, fare questa distinzione, non ci deve stare la distinzione,
non ci deve essere la distinzione, infatti
bisogna vivere la donna, che cosa meravigliosa, ma pensiamo a un mondo senza donne, intanto non esisterebbe prima, donne o femmine, che dir si voglia, per pure, io parlo pure di tutte le razze, piante, fiori e animali, no? E quindi è bello, io penso che il solo fatto, no, di stare in mezzo alle donne, sentirle parlare, ridere, scherzare, a me mi rende felice.
No, ma infatti
io ho più amiche donne che più
no,
maschi.
No, assolutamente.
E tu lo sai, quindi, perché mi piace,
sì,
proprio.
È vero, ma perché tu la donna la rispetti.
Assolutamente, ci mancherebbe.
E allora è l'importante, allora io lo dico a chi ci sta ascoltando in questo momento e ci sta vedendo in diretta Facebook, ecco, la donna va rispettata. Io non smetterò mai di dirlo, ma anche nelle affermazioni a volte un po' gratuite che gli uomini danno sulle donne, no? Proprio di quelle becere, cattive,
sessiste,
evitate, riflettete prima di dire,
corteggiamole,
dire qualcosa, ecco,
è bello corteggiarle con galanteria.
Esatto.
Lo sai, ecco, a proposito, apro questa parentesi importante, da qualche tempo, devo dire, da quando frequento Greg lo sa, è un galantuomo d'altri
tempi.
No,
è vero, lui. È vero.
Io ho ripreso a fare, quando mi presentano una donna o quando la saluto, il baciamano.
È vero, lui fa il baciamano.
E lo faccio,
vero,
anche alle ragazzine, quelle più giovani, le quali all'inizio tirano
mi
indietro
la prima.
Ma che sta fatto, Marta? A me vuole dare il bacetto. Invece è veramente bello, io vedo che a me piace.
Beh, a me piace, no, adesso mi devi salutare col baciamano.
Assolutamente, ci mancherebbe, guarda, Paola.
Ma adesso quando ci congediamo da questa diretta mi
è proprio
salutare.
Bello fare il galantuomo, farvi passare per primo sull'uscio di una porta.
Guarda,
aprirvi
secondo
per primo
me
la porta,
noi donne
del ristorante.
Siamo anche molto ingenue, ci si compra con un gesto carino, e in realtà questo è importante, non riceviamo più questi gesti carini dagli uomini,
capito?
Dai.
Regà.
Allora oggi, cominciate da oggi 8 marzo a fare un gesto carino nei riguardi delle vostre mogli, delle vostre compagne, non dico amanti,
amiche.
Compagne, amiche, anche amiche, perché
mamme,
no? Amiche,
sorelle, tutto.
Mamme, sorelle, tutte.
Nonne.
Le donne sono vostre amiche e compagne di vita, vanno rispettate.
Allora facciamo questa sfida,
dai,
a tutti gli ascoltatori e gli amici di Facebook, di Faccia Libre, io lo dico,
dai,
in italiano.
Faccia Libre, dai.
Appena finiamo la trasmissione, dalle 4:30 in poi, cominciate a salutare le donne col baciamano.
Esatto. Esatto.
Provateci.
Non è finito l'8 marzo, ma questo poi dovete farlo in tutti
sempre.
I giorni, tutti i giorni della vostra vita.
Sempre.
Va bene? Perché è importante questo. Noi abbiamo bisogno di essere corteggiate amabilmente, con gentilezza.
Ma anche perché è bello, vi fa sentire bene a voi. Cioè, trattarle da pari, no? Ma
anche la
più
donna
divertente.
Più scaltra, ricordate, anche la donna più scaltra, quella
detto...
che sembra chissà che cosa, in realtà ha uno spirito ottocentesco, romantico.
Ma sì, presentatevi con la rosa. Ah, rosa, raga, i fiori. Se poi dalla vostra moglie, la vostra mamma, stasera gli portate i fiori, ma sai che cena vi prepara? E poi vedete i sordini.
Ecco, vedi, qui ci stanno dicendo
che costano soldi,
no, i fiori. Non bisogna sentire.
Ma no, mandiamoli a fregare, no, i fiori. I fiori di campo,
dai,
i fiori di campo.
Vabbè, torniamo a sciocchezze. Teatro Marconi fino al 18 marzo.
Sì.
Riccardo Graziosi e Lallo Circosta in scena, regia di Greg.
Permettimi anche di nominare la produzione, che ha creduto di noi, che è la E20 Spettacolo di Andrea Bianco,
Andrea Bianco,
che
lo
è un
salutiamo.
Nostro grande amico, certo. Luca Franchi e Ennio Farnesi, grazie per aver creduto in noi, speriamo che non ve fa, cioè, vi
e
diamo delle
dove,
belle soddisfazioni.
Dove ti vediamo dopo Sciocchezze? A parte sei...
mica me lo ricordo. Vabbè, ah, dopo Sciocchezze no, venite a vedere l'Allo i Fusi Orari.
Sei su Radio 2 anche.
Sì, no? Quello va bene, tutti zero, i giorni. Poi... però con l'Allo i Fusi Orari, con la band, venite
quando,
a vedere il 24
prossimo...
marzo all'Asino che Vola.
Allora, 24 marzo all'Asino, io ci sarò.
Dai, dovete venire che
dai,
si ba... e la baciamo le mani a tutte le donne.
No, ma adesso cominci da me, bacia a mano.
Parble.
E mi saluta così l'Allo Circosta. E noi ci sentiamo, ci vediamo il prossimo martedì, spettacolando, 15.30, 16.30, Lallo, grazie.
Grazie a voi.
Buona festa della donna.
Sì, sì, sì.
Ciao.
Now, baby. Oh, mama, don't play now, baby. Sì, 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 now, baby. So let's go on things straight now, baby. Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. The house on you, I'm lucky or not, lucky or not, lucky or not. You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I'm wishing for you, I'm lucky or not, lucky or not, lucky or not.
Been wishing for you, ooh, ooh. Try to do.